TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buongiorno a tutti e tutte, benvenuti alla seconda puntata di TG Sherwood. Ciao Davide.
Ciao Antonio.
E di cosa parliamo oggi?
Allora, oggi iniziamo a parlare di tanti argomenti rispetto allo scorso TG Sherwood. Il primo è proprio l'arresto di Mimmo Lucano, poi parleremo anche dell'Assemblea Nazionale non una di meno. E poi che altri argomenti tratteremo?
Beh, parleremo della manovra finanziaria, parleremo delle elezioni presidenziali che si sono tenute in Brasile. Abbiamo tanti argomenti oggi sul tavolo. E iniziamo da Mimmo Lucano, vero Davide?
Sì, iniziamo dall'arresto di Mimmo Lucano. Mimmo Lucano, sindaco di Riace, è stato arrestato il 2 ottobre scorso con accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e affidamento fraudolento diretto al servizio di raccolta rifiuti a due cooperative della zona. Questa è un'inchiesta che è partita nel 2017 con delle accuse anche molto gravi che nel corso di questo ultimo anno sono decadute e quindi sono rimaste soltanto questi due capi d'accusa. Nello specifico contestano un matrimonio di comodo tra un abitante di Riace e una clandestina e questo affidamento alle cooperative per quanto riguarda il servizio dei rifiuti. La roba del matrimonio è alquanto ridicola perché comunque, come ha detto Mimmo Lucano, gli atti sono stati proprio pubblicati, ci sono state le pubblicazioni degli atti di matrimonio al comune come da regola, quindi chiunque voleva, diciamo, dire qualcosa poteva benissimo farlo. Per quanto riguarda il business dell'immondizia, è alquanto ridicolo che il fatto che siano state date in appalto a queste due cooperative rispetto invece a darle, come di solito in tutta Italia ma soprattutto al sud, a quelle cooperative conniventi con la mafia, davvero fa sorridere. L'attacco a Mimmo Lucano è un attacco ovviamente politico. È un attacco politico perché, come abbiamo detto più volte, il modello Riace è un modello di accoglienza universale, un modello che è stato addirittura studiato veramente da più parti del mondo, e questo arresto ha smosso davvero le anime di tutta Italia e in maniera molto, molto trasversale. Sabato scorso appunto c'è stata una manifestazione nazionale a Riace dove hanno partecipato migliaia di persone. Mimmo Lucano si è affacciato dalla sua finestra perché al momento si trova agli arresti domiciliari e ha salutato in maniera molto calorosa tutti i manifestanti. Come dicevo in precedenza, è stata attaccata la buona accoglienza, una buona accoglienza che si contrappone a quella che è alla paura, che si contrappone alla devastazione dei territori e soprattutto alla criminalità. Fa sorridere che Matteo Salvini ha attaccato in maniera molto, molto forte. Matteo Salvini, che sappiamo tutti essere il mandante politico di questo arresto, ha attaccato in maniera molto forte non soltanto Mimmo Lucano, ma anche tutti i buonisti, li ha definiti lui, che hanno difeso Mimmo. E nel suo stile comunicativo ha anche postato addirittura un video in cui intervistano un abitante del paesino di Riace che non le manda a dire a Mimmo Lucano. Il problema è che la persona intervistata è un affiliato all'Andrangheta, ex sindaco quindi anche di Riace, quindi anche ex, diciamo, avversario politico di Mimmo Lucano, e quindi, diciamo, Salvini ha fatto ancora una volta una figuraccia. Ma ascoltiamo le parole di Mimmo Lucano, che sono le prime parole che Mimmo ha rilasciato ai giornalisti uscendo dal tribunale di Locri.
Dove Riace con non è che ha soldi più di altri SPRAR, con gli stessi soldi abbiamo fatto accoglienza e integrazione. Questa è la differenza. Il mondo guarda Riace per questo. I rifugiati sono protagonisti del territorio, vivono, e questa è stata un'opportunità anche per i locali, perché ci sono nate tante opportunità. È inutile che ci giriamo dall'altra parte. Poi personalmente, a me lei non le contestiamo nulla, perché sappiamo che non c'è stato nessun arricchimento. Io ho perso,
non c'è truffa allo Stato, non c'è concussione.
Ve lo dico chiaro, anche i miei soldi che mi hanno dato come premio sono stato a Berna, mi hanno regalato dei soldi in contanti per un premio nel 2014, non mi ricordo, anche a Dresda nel 2017. Non ho tenuto per me, nemmeno i soldi, quando mi hanno chiesto, nemmeno i soldi che erano miei, potevo fare quello che volevo, non ho tenuto, ho messo per tutti. Poi, quando hanno fatto questa fiction, mi hanno detto quanto mi devo pagare, io non voglio niente. Si è meravigliato. Noi pensiamo in un mondo dove tutto funziona con l'economia, con i soldi, che siamo. Per me non è stato così. Io mi sono messo a disposizione di tutti. Sabine. Non con questa parola a disposizione, che vuole significare altre cose, come Salvini. Disponibilità umana. Questo.
Salvini ha detto cosa diranno i bonisti dopo il tuo arresto.
Io non dico ai bonisti. Io oggi ho ribadito una cosa molto chiara, che voi mi potete dire che per le regole, però attenzione, forse la Costituzione italiana la rispetto più io che non tanti che voi vi nascondete tutti dietro le regole. La prima regola è della Costituzione italiana, credo che nasce dalla Resistenza, e per avere rispetto della dignità degli esseri umani. La prima regola è questa. E questi esseri umani possono essere, non hanno colore della pelle, non hanno nazionalità, sono tutti esseri umani allo stesso modo, con nessuna differenza.
Abbiamo ascoltato le parole di Mimmo Lucano, delle parole che sottolineano proprio il suo porgersi agli altri e il suo gestire il paese come davvero come un bene comune. Adesso ci ascoltiamo il brano di Nada, Aprite le città.
Gennaro parla una lingua amara, ha fatto saltare la terra in aria. Gennaro chiede perdono alla testa, capisce che un uomo è rimasto a terra. Uè, bastardi! Si infanga tra le frange dell'anima nella libertà. Aprite le città, aprite le città a tutti i presenti, avanti, avanti, senza barriere o discorsi importanti. Aprite le città, città a tutte le genti, uguali e diversi, aprite le città. Uè, Gennaro, Gennaro, cosa vedi qua giù? È caduto dal cielo, o era già messo qui? Ci è voluto un pensiero decodificato, ci è voluto lo Stato che si è impegnato. Aprite le città, aprite le città.
Torniamo in studio dopo aver sentito le parole di Mimmo Lucano. È necessario ribadire un fatto, che le migliaia di persone che sono scese in piazza Riace non possono aspettare quella riabilitazione a posteriori. C'è stato un editoriale di Melting Pot molto bello sulla manifestazione di Riace, in cui si sottolineava proprio il fatto che di sicuro la figura del sindaco sarà una di quelle a cui la storia darà ragione. Ma è necessario anche dire il fatto che le tantissime persone, si parla di 5.000 persone in Piazza di Ace che sono scese da tutta Italia a sostenere Mimmo Lucano, non possono aspettare il corso della storia. E c'è un grido che è stato forte, che è partito dalla città calabrese, ed è un grido non solamente di sostegno al sindaco, di sostegno a un Mimmo Lucano che ha subito una delle più grandi ingiustizie che questo paese ricordi, quantomeno nell'ultimo periodo, ma tante persone si sono spese nel voler dire di mobilitarsi immediatamente contro il decreto Salvini. Come dicevi prima tu, Davide, il mandante politico di questa operazione è sicuramente il ministro dell'Interno, al di là poi dopo degli aspetti più giudiziari della vicenda. Ed è vero che c'è un decreto che è stato tra l'altro firmato dal Presidente della Repubblica, quindi è in vigore, un decreto che cambia non solamente le sorti dei migranti nel nostro paese, ma prova a riscrivere in forma reazionaria la storia politica, giuridica, la storia della cittadinanza in questo paese. Ricordiamo che sabato prossimo presso la Locanda Atlantide in via dei Lucani 22 a Roma ci sarà un'assemblea nazionale che è il frutto di un percorso iniziato già da tempo, un percorso che ha visto la mobilitazione contro la frontiera ovest a Ventimiglia essere al centro di una giornata di lotta politica, con tante persone che hanno raggiunto il confine per chiedere l'apertura di quella frontiera. Un'assemblea che è il frutto di tante altre giornate di incontro, di discussione proprio sul tema della migrazione, ma per contrastare questa ondata reazionaria che stiamo vedendo nel nostro paese, che ha proprio nel decreto Salvini una delle espressioni massime. Il decreto Salvini è stato trattato da tante persone in questi giorni, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista politico. Anche su globalproject.info abbiamo fatto uno speciale, c'è un articolo molto bello scritto da Rossella Puca che dà una lettura politica e giuridica di questo decreto. E Rossella scrive 30 pagine di puro tecnicismo normativo, ma questo decreto di fatto amplifica quella retorica e quella ideologia securitaria che già avevamo visto con i precedenti decreti sul tema, su questo binomio tra immigrazione e sicurezza. Ad esempio ricordiamo quello di Minniti, che comunque è stata una stretta importante alle libertà individuali. Sicuramente nel decreto Salvini, come dicevo, c'è un tentativo di riscrivere in senso reazionario la storia della cittadinanza in questo paese, e questo lo confermano tantissimi elementi che ci sono in questo decreto, dalla riforma appunto della cittadinanza al rafforzamento ad esempio del centro elaborazione dati della polizia. Questo significa che il controllo sulla vita delle persone sarà sempre più violento, sempre più oppressivo ed ossessivo. Per cui invitiamo come Radio Sherwood ad andare a Roma a discutere con tante realtà non solamente antirazziste, ma realtà di base, realtà di movimento che si confronteranno questo sabato per costruire un percorso verso una mobilitazione nazionale contro il decreto Salvini, come è emerso anche dalla piazza di Riace. Ricordiamo, ed è un altro dei temi che affronteremo questa sera, che sabato scorso c'è stato un altro importante appuntamento assembleare, è stata l'Assemblea Nazionale a Bologna di Non Una di Meno, un appuntamento che è stato molto molto partecipato, si parla di 700, non si parla, è evidente anche dalle foto che sono girate, di 700-800 attiviste ed attivisti andati a Bologna da ogni parte d'Italia. Si è discusso di tantissimi temi, del reddito di autodeterminazione, della costruzione anche qua di un percorso di mobilitazione nazionale contro le riforme dell'attuale governo, ma più in generale un percorso che, come ha sempre fatto storicamente Non Una di Meno, parli il linguaggio intrecciato dell'antisessismo con quello dell'antirazzismo. È importante sottolineare il fatto che a fine novembre, nelle giornate del 24 e il 25 novembre, ci sarà saranno una serie di piazze in tutto il mondo. Sappiamo che l'ultimo sabato di novembre è una data storica per i movimenti femministi in tutto il mondo, ma c'è questa data che soprattutto ha una grande spinta che parte dall'Argentina. Dopo quello che è successo quest'estate rispetto alla legge contro il diritto d'aborto, che ricordiamo è stata affossata in Senato, è stata affossata dal Senato argentino, ha visto una grande risposta da parte dei movimenti femministi, in particolare di Ni Una Menos, per cui questa spinta globale ha delle conseguenze positive, degli effetti positivi anche nel nostro paese. Quindi ci sarà una mobilitazione importante quel fine settimana anche in Italia. Poi ci saranno altre cose, ne parleremo in seguito nel corso della puntata. Noi ci ascoltiamo quello che dice Marta Dillon, che è una compagna, un'attivista di Ni Una Menos Argentina, che sottolinea come ci si organizza, come si stanno organizzando le donne argentine, sia contro il governo, sia contro la Chiesa, che in Argentina, ricordiamo, ha un grande impatto sulla vita delle persone. Sentiamo Marta.
Y también cuando hablamos de aborto legal, hablamos de deseo, hablamos de una sexualidad libre, pero también del deseo de transformarlo todo. Todos esos conceptos y muchos otros se implican en la lucha por el aborto legal, y no solo por el aborto legal, sino por el acceso al aborto, que sabemos que acá también es difícil por la objeción de conciencia. Y por eso necesitamos enfrentar los fundamentalismos religiosos. Nosotras estamos empezando una campaña que se llama Apostasía en Argentina para desafiliarnos de la Iglesia Católica. Las invitamos a sumarnos a esta campaña para que se entienda que la Iglesia Católica es colonialismo puro, que encuentra en el cuerpo de las mujeres su campo de batalla, y que este resultado negativo que tuvo el aborto legal estuvo íntimamente ligado con la presencia omnipresente en Argentina del Papa Francisco, que para nosotras es Bergoglio, y que nos sigue condenando a las mujeres a ser reproductoras, no solo de la fuerza de trabajo, sino que quieren que seamos reproductoras de esa cultura colonialista, cristiana, heterosexista y profundamente violenta. Y nosotras nos negamos a eso.
E abbiamo ascoltato Marta Dillon, che era presente, ha fatto un intervento all'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno. E adesso ci ascoltiamo un bellissimo pezzo delle Pussy Riot che si chiama Police State.
Golden radio, golden red.
siamo tornati in studio, quindi un'assemblea, quella di Bologna, molto partecipata, è un'assemblea che appunto, come abbiamo sentito dalle parole di Marta, ha anche affrontato temi non soltanto nazionali. La roba allucinante è che mentre in Argentina si sta lottando per cercare di acquisire un diritto fondamentale come il diritto all'aborto, in Italia ci stiamo riducendo a dover difendere un diritto che ormai è stato acquisito tantissimi anni fa e acquisito con tante lotte da parte delle donne e non solo. Infatti ultimamente con questo nuovo governo e con il decreto Pillon nello specifico, che in breve parla di abolizione dell'assegno di mantenimento, l'obbligatorietà della mediazione familiare e anche questo fatto della stipulazione di un piano genitoriale, fondamentalmente sta attaccando l'autodeterminazione della donna. L'Assemblea nazionale di non una di meno è stata anche lanciata una data molto importante, che è quella di sabato prossimo, sabato 13 ottobre, ci sarà una grossa manifestazione a Verona. Perché questa manifestazione a Verona? Perché pochi giorni fa il Consiglio Comunale di Verona appunto ha approvato una mozione per finanziare quelle associazioni cattoliche che si oppongono all'interruzione di gravidanza. E che portano avanti nel corso delle loro attività proprio delle iniziative in tal senso. È una mozione che è stata votata anche dal Partito Democratico, è un percorso che è iniziato già quest'estate al Consiglio Comunale di Verona, perché Verona vogliono proclamarla la città della vita. Le attiviste di Non Una Di Meno Verona, ma non soltanto, sono state sempre presenti durante tutte le riunioni delle assemblee del Consiglio Comunale in cui si è affrontato il tema e sono state presenti anche in maniera particolare. Infatti sono entrate ogni volta vestite da ancelle proprio per indicare quel ritorno a un medioevo che, continuando di questo passo, davvero ci arriveremo. Queste associazioni cosa vogliono fare? Vogliono convincere le donne a non abortire, quindi il fatto di finanziare queste associazioni porta proprio questo lavoro davvero assurdo. Fortunatamente nella mozione non è passato anche l'obbligatorietà della sepoltura dei feti anche contro il volere della donna. Quindi davvero parlare di questi argomenti e affrontare dei diritti che ormai sono stati acquisiti, e davvero qui si sta tornando al Medioevo, perché proprio l'autodeterminazione della donna è davvero fortemente intaccata. All'interno poi di tutto questo marasma, all'interno di questa situazione davvero assurda in cui comunque la violenza sulle donne aumenta sempre di più, in cui sono tantissimi i casi appunto di violenza sulle donne, a interessare l'argomento sono personaggi più famosi e più che hanno una caratura importante, ovviamente cambiano un attimino le situazioni. Abbiamo pubblicato su Sport alla Rovescia un articolo che riguarda il caso
che
Cristiano
tra l'altro
Ronaldo,
hai scritto tu.
Che ho scritto io, e che riguarda appunto il caso Cristiano Ronaldo. Io non ho affrontato, il caso Cristiano Ronaldo da un punto di vista giudiziario. Nessuno di noi vuole sentirsi detentore della verità, vuole accusare Cristiano Ronaldo, ma quello che è successo, soprattutto in Italia, è stato un sovvertimento delle responsabilità. La donna, l'ex modella, sta diventando quasi da vittima, sta diventando l'accusatrice, e Cristiano Ronaldo sta diventando da carnefice è la vittima da difendere. I media nazionali e soprattutto anche le televisioni hanno difeso in Italia a spada tratta Cristiano Ronaldo, l'hanno difeso anche con delle dichiarazioni molto pesanti che sono in linea con quello che è appunto il periodo che stiamo vivendo. Per citarne una, Giampiero Mughini ha detto che lo stupro non è violenza. Quello che manca in Italia è la cultura del no. Se una donna dice no, l'uomo, anche se l'ha portata in camera da letto, deve fermarsi, ma la società italiana, che è una società prettamente patriarcale e maschilista, forse ancora non è pronta ad accettare il no da parte di una donna, soprattutto se sei ricco, bello e famoso e hai i soldi, ti senti in diritto e in dovere di continuare questo rapporto sessuale o comunque di fare della vita di una persona quello che vuoi. Ascoltiamo Mirko Big Bon con Cotton Field, che sarà ospite alla prima serata di Sherwood Open Live mercoledì 17 ottobre. Ascoltiamolo. Cotton field back home. Now when there's cotton balls get rattled, you cold take heavy much cotton. Then whole cotton field back home. Well, it was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. Then whole cotton field back home. You cold day, have a much cotton. Then whole cotton field back home. Now it was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. Then whole cotton field back home. Second time, folks.
Bentornati e andiamo verso le conclusioni. Parliamo di uno degli argomenti che tiene banco nelle ultime settimane, quello della manovra finanziaria. E ieri abbiamo visto il balletto di cifre tra il ministro Tria e il ministro Salvini rispetto alla flat tax, ma sicuramente uno dei temi che ci interessa di più approfondire come movimenti è quello del reddito. Innanzitutto occorre fare una distinzione semantica rispetto alla proposta fatta da Di Maio, per cui il Movimento 5 Stelle ha fatto una campagna elettorale importante, e invece quello che è il reddito per come lo concepiscono i movimenti. Ci sono almeno tre ragioni per le quali possiamo dire che quello proposto da Di Maio e quindi assunto nella manovra finanziaria non è un reddito di cittadinanza, bensì un sussidio di povertà. La prima ragione è legata al fatto che il reddito, per come l'abbiamo sempre concepito nel dibattito politico, non solamente a livello di movimento, è qualcosa che va oltre il lavoro, quindi è oltre la prestazione lavorativa. Invece il sussidio di povertà che è incluso nella manovra è coazione al lavoro. Alcuni l'hanno definita una vera e propria governance della povertà. C'è stato ad esempio tanto dibattito sulla questione del controllo telematico della spesa possibile. Ecco, tutte queste ragioni fanno sì che non si tratta di un'emancipazione dalla povertà, ma appunto è un controllo della stessa, è un controllo dei poveri. Il secondo tema riguarda la fascia di persone che sono incluse all'interno della misura. Stiamo parlando della povertà assoluta e non della povertà relativa. La povertà relativa in Italia e in Europa è quella soglia all'interno della quale rientrano tutte le persone che hanno un livello di spesa inferiore alla media, per cui l'idea emancipativa legata al reddito è che soddisfi non solamente i bisogni primari, ma soddisfi l'ambizione ad avere una qualità della vita dignitosa, quantomeno pari a quella di altre persone all'interno del paese. Il terzo elemento è quello più discriminatorio, sicuramente quello più discusso, ossia il fatto che il reddito solamente per gli italiani. di fatto tutti gli stranieri presenti nel nostro paese sono esclusi da questa misura, e questo oltre a, come dire, rafforzare il carattere razzista di questo governo, si inserisce anche all'interno di un meccanismo più complesso, che è un meccanismo globale, ossia quello del diritto differenziale, quello dell'accesso differenziale in base alla razza, in base al genere, ai diritti e alla cittadinanza. Oltre a questo, la misura va, a mio avviso, colta un po' nella sua complessità, per cui oltre alla questione del reddito va vista anche un po' la questione della fiscalità. Per questa ragione è importante anche valutare gli effetti della flat tax. Questa manovra non attacca le rendite, non attacca i grandi patrimoni, non attacca la finanza, così come è stato millantato, ma è una manovra invece che favorisce, soprattutto con la flat tax, favorisce i grandi patrimoni, favorisce di fatto i ricchi. Per cui questo in breve è il quadro. Vedremo come si svilupperà il dibattito, soprattutto sulla questione europea, che è l'altro grande tema, il 2,4% del rapporto fra debito pubblico e PIL, che poi è stato corretto nella nota integrativa. Vedremo quanto sia la Lega che il Movimento 5 Stelle se lo giocheranno dal punto di vista demagogico, dal punto di vista populistico, più che quanto realmente possa avere impatto nella ridiscussione complessiva del fiscal compact. Detto questo, cedo la parola a Davide, entriamo nel merito di un'altra questione, che è quella delle elezioni brasiliane, quindi allarghiamo l'orizzonte, parliamo di politica estera.
Sì, concludiamo con la politica estera e ci trasferiamo in Sud America, nello specifico in Brasile che sta virando in maniera molto pericolosa a destra. Infatti Jair Bolsonaro, candidato militarista, misogino, razzista e fascista, è andato vicino alla vittoria addirittura al primo turno delle presidenziali in Brasile. È un distacco quasi del 40%, e ovviamente la vittoria al ballottaggio del 28 ottobre sembra storia già scritta. Questa vittoria è da inquadrarsi in una situazione, quella brasiliana, un pochettino particolare, sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista sociale ed economico. Dal punto di vista politico, sicuramente le vicende giudiziarie di Lula hanno influito fortemente sul risultato del partito. In Brasile attualmente c'è anche una fortissima crisi economica, e quello che succede ancora nelle favelas brasiliane è una forte violenza dovuta anche ovviamente alla situazione economica. Il candidato Bolsonaro ovviamente ha utilizzato una propaganda della paura e dell'odio, che è una propaganda che stiamo vedendo ormai utilizzata in maniera forte e preponderante in tutte le campagne elettorali europee e non solo. I voti sono stati trasversali, ha ricevuto voti dalla classe media, dalla classe borghese, ma anche i poverissimi hanno votato la destra perché hanno la speranza un attimino di uscire da quello che è la loro condizione sociale. In un'intervista un narcotrafficante ha affermato che qualunque cosa va bene pur di non continuare a fare il narcotrafficante, e quindi ha dato speranza al candidato di estrema destra. L'unico diciamo, aspetto positivo di queste elezioni in Brasile, che ovviamente approfondiremo a risultati certi il 28 ottobre, appunto dopo il ballottaggio, è quello che per la prima volta è stata eletta nel Parlamento brasiliano una donna indigena. Quindi questo è l'unico sicuramente aspetto positivo di questa storia davvero, davvero pericolosa. E quindi il Sud America, che sempre abbiamo guardato con un occhio di riguardo, come anche laboratorio sociale politico, perde un altro pezzo, e i paesi come il Venezuela rimangono adesso sempre più isolati, e quindi sicuramente anche in Sud America, da un punto di vista sociale e politico, ne vedremo delle belle. Ma approfondiremo l'argomento più avanti. C'è un articolo sul globalproject.info che spiega bene questa prima tornata elettorale in Brasile, e torneremo più avanti su questo argomento.
Bene, ci salutiamo e ci vediamo giovedì prossimo. Annunciamo già che parleremo per la prima volta in questo Digi Sherwood anche di Padova. Prima di salutarci ascoltiamo i Cacao Mental e loro i La Lora, che suoneranno questo sabato al Pedro.
Azúcar me llamo yo, azúcar me llama, azúcar.